Sia lodato Gesù Cristo. La pagina del Vangelo che abbiamo appena ascoltato è una pagina molto famosa, una pagina che racchiude in pochi versetti tutta l'ecclesiologia cattolica, quella fede che noi abbiamo, che la Chiesa sia istituita da Gesù Cristo, come avete sentito, sul fondamento degli Apostoli, è dotata da Gesù Cristo dei suoi stessi poteri. Abbiamo sentito quello che Gesù dice a Pietro: tu sei pietra. Noi abbiamo tradotto al maschile, ma Gesù dice Cefa: tu sei pietra, e su te che sei pietra io costruirò la mia chiesa. Evidentemente non abbiamo la possibilità in un quarto d'ora di dire tutte le cose che si possono dire o si dovrebbero dire su questo Vangelo, che abbiamo già tante volte commentato insieme, non solo nei giorni feriali durante la settimana, ma anche di recente nei giorni festivi. Do allora qualche coordinata, vedendo un pochettino di aiutarvi come posso a prendere il massimo del frutto che questa parola di Dio ci può dare. E cominciamo subito con queste domande di Gesù. Le domande di Gesù nel Vangelo di oggi non sono domande come le nostre, non sono frutto di una curiosità morbosa, come facciamo noi. Chissà cosa dicono di me i condomini del mio palazzo, o i miei parenti, o i miei colleghi di lavoro. Chissà che concetto si sono fatti di me. No, Gesù non fa domande di questo genere. Le domande che fa Gesù nel Vangelo di oggi sono volte a vedere che cammino di fede avevano fatto i discepoli e gli apostoli. Prima domanda, infatti, è per un gruppo più esteso di seguaci di Gesù: la gente che cosa dice di me? Questa gente è quella che in un modo o nell'altro entra in contatto con Gesù. E guardate la dinamica: a questa domanda ampia rispondono tutti gli apostoli, dice il Vangelo, risposero. Noi possiamo anche immaginarci, no, questa scena con la nostra fantasia. Gesù che ha attorno questi dodici, che ha scelto, che ha formato, o meglio che sta formando, e che ha molta confidenza con questi. Gesù chiede a questi e questi rispondono liberamente, come facciamo noi quando siamo in gruppo, quando parliamo insieme tra di noi. Però vedete, alla domanda più stringente, voi che cosa dite di me, non rispondono tutti, lasciano la risposta a quella persona che Gesù ha scelto come capo del collegio apostolico. E i movimenti sono due: parla Pietro, perché sa di avere questa autorità, e tacciono gli altri, che lasciano la precedenza. Ci sono nel Vangelo queste dinamiche. Se voi ricordate la mattina della risurrezione, dice il Vangelo che corrono insieme Pietro e Giovanni al sepolcro, ma Giovanni è più giovane, arriva prima al sepolcro, ma non entra al rispetto di Pietro, aspetta che Pietro arrivi per constatare insieme quello che è successo. Il sepolcro è vuoto, i teli sono piegati in un luogo a parte, il Signore non c'è. Dunque, questo modo di procedere di Gesù è un modo che Gesù ha per fare una verifica. Altre volte mi sono espresso così, usando dei termini che appartengono al linguaggio scolastico, no? Una verifica. Perché questo? Basterebbe andare avanti di qualche pagina nel Vangelo e si potrebbe capire. Perché Gesù subito, dopo queste domande, dopo essersi reso conto di qual è il cammino che hanno fatto i discepoli e gli apostoli, annuncia la sua passione. E poi, se andate ancora avanti, parla di croce. Annuncia la passione: il figlio dell'uomo sarà arrestato, dovrà soffrire molto, sarà messo in croce e morirà. Il terzo giorno risusciterà, dice Gesù. E questo crea preoccupazione nel gruppo degli apostoli. Poi Gesù più avanti dice: anche voi dovete ogni giorno prendere la vostra croce e seguirmi. Dunque, questo discorso aveva bisogno, per essere fondato bene, per essere ben radicato, di una fede che fosse ormai matura. Ecco perché Gesù fa queste domande, e fa queste domande in questo modo, in senso generale e in senso più stretto. In senso generale la risposta è, direi così, appena sufficiente. Cosa ha capito la gente? Che Gesù non è uno normale. Lo paragonano a Giovanni Battista, che era appena morto. Vi ricordate anche voi le vicende? Celebreremo martedì la festa del martirio di San Giovanni Battista. Per il compleanno di Erode fa questa festa magnifica nel suo castello e balla la figlia della sua concubina, che era anche sua cognata. E piace tanto a Erode, il quale certamente non era farina per fare ostie, balla e piace tanto che Erode incomincia a fare promesse folli: fosse anche la metà del mio regno, io te la darò. E questa si consulta la ballerina, sua nipote, nonché figlia, figliastra, si consulta con la madre, un altro bel elemento, la quale chiede che cosa? Non chiede gioielli, come avrebbe fatto una signora di quel rango lì, non chiede servitù, ma chiede, guardate che finezza, la testa di Giovanni Battista su un vassoio d'argento. Al centro di questa bellissima festa viene portata la testa del cugino di Gesù, precursore di Gesù, perché Erode ha paura di fare brutta figura. Ormai le promesse sono fatte, ci sono i dignitari, i generali. Che cosa fa? Torna indietro? No. La gente pensa che Gesù possa essere Giovanni Battista risuscitato. Oppure Elia e Geremia sono i profeti più importanti, quelli più forti, perché la predicazione di Gesù non è una predicazione leggera. Oppure qualcuno degli altri antichi profeti. Dunque, appena sufficiente questa risposta. Perché? Perché la gente ha capito che Gesù non è uno normale, non è uno della risma, non è uno che fa parte dei soliti clan, dei soliti gruppi, un rabbi come altri. La gente ha capito che in Gesù c'è qualcosa di particolare. E a Gesù questa risposta, appena sufficiente, serve, ma serve anche altro. Ecco allora l'altra domanda: cosa pensate voi di me? E la risposta di Pietro, che è una risposta che manifesta la fede della Chiesa. San Pietro dice due cose importanti. Noi siamo abituati a sentire queste parole, non le cogliamo più nella portata che hanno. Tu sei Cristo. La parola Cristo in greco vuol dire unto, in italiano consacrato, in ebraico Messia. Sono delle parole importanti. Pietro dice: tu sei il Messia che Israele attende da sempre, colui che Dio ha consacrato in Spirito Santo per la salvezza dell'umanità. Poi dice anche un'altra parola, anche questa a noi risulta qualcosa di normale, di non molto impegnativo, ma è veramente qualcosa di eccezionale. Dice San Pietro: tu sei il figlio del Dio vivente. Vivente è per Dio, non per figlio. Tu sei il figlio del Dio vivente. Il Dio vivente è il Dio dell'Antico Testamento, che si è presentato nel roveto ardente a Mosè proprio così: io sono come colui che esiste, io sono l'esistente, io sono Yahweh, questo verbo ebraico che è un frequentativo, quindi sarebbe: io sono colui che continua ad esistere ed esisterà. Dunque Pietro dice: la fede di Israele attualizzata alla Chiesa, questa Chiesa che Gesù fonda usando 12 apostoli, come nell'Antico Testamento c'erano 12 tribù, dotandola, come abbiamo detto, dei suoi poteri e assicurando l'indefettibilità. Avete sentito anche voi. Le porte degli inferi non prevarranno. E se noi guardiamo la storia della Chiesa, possiamo andare dall'impero romano fino a Hitler, passando per le cose che sono successe nell'estremo oriente nel XVI secolo, pensate al Giappone, oppure pensando a quello che è successo in Spagna dal 1931 al 1936, noi vediamo che la Chiesa realmente sopravvive alla persecuzione. I nostri fratelli di fede, avete sentito, no? Qualche mese fa, in Egitto vanno a messa, c'è uno che si fa esplodere, muoiono in 37, e la vedova di uno di questi, che era il sacrestano della cattedrale, alla televisione, ha il coraggio di dire: io perdono quelli che hanno fatto questo e chiedo a Dio la grazia che si convertano. Ecco la persecuzione, ecco la vita della Chiesa, ecco la Chiesa che cresce a partire proprio dal sangue dei martiri. E Gesù dice: non prevarranno. È bellissimo anche in latino questo, eh? Non prevalebunt, bellissimo. È la promessa di Gesù per la Chiesa. Ma la Chiesa siamo noi. Noi dobbiamo cominciare a parlare con termini appropriati. Voi leggete sul giornale: la Chiesa, e ce l'hanno col Papa, la Chiesa, e ce l'hanno coi vescovi, la Chiesa, ed è magari un parroco che quella volta lì passa per questa bella esperienza di finire sul giornale. La Chiesa siamo noi e dobbiamo difendere questa posizione. La Chiesa siamo noi con i nostri pastori. Non sarebbe Chiesa quella del Papa e dei vescovi senza di noi, non sarebbe Chiesa noi senza di loro. Noi siamo Chiesa, e queste promesse di Gesù: vi fonderò sugli apostoli, vi darò la capacità di sopravvivere, è una promessa fatta per noi. Sì, però adesso che abbiamo spiegato queste cose, cari fratelli e care sorelle, rimbalza su di noi questa domanda, la domanda di Gesù, perché il Vangelo, sì, lo abbiamo spiegato, siamo d'accordo, ma va attualizzato. La domanda è questa, la domanda di Gesù è questa: io chi sono per te? A qui, guardate, c'è un vocabolario di risposte. C'è chi dice: sì, Gesù, sì, fondatore di una religione come tutti gli altri, nessuno degli altri si è proclamato mai figlio di Dio, però nessuno degli altri è mai risuscitato da morte, nessuno degli altri ha fatto mai miracoli che ha fatto Gesù. Maometto, Buddha e tutti quelli non hanno mica guarito gli ammalati, risuscitati i morti e neanche risuscitato se stessi. Oppure qualcuno che dice: ma un grande politico, un grande sociologo, un grande filosofo di Gesù hanno detto di tutto. Le ultime cose le avete sentite anche voi qualche anno fa, l'hanno fatto fidanzato, sposato con la Maddalena, siamo anche già fortunati, perché poi qualcuno ha parlato anche di Giovanni Evangelista e la cosa ci andava un po' stretta. Di Gesù hanno detto di tutto. Che cosa devo dire io di Gesù? Che cosa puoi dire tu, caro fratello e cara sorella? Quello che Pietro dice nel Vangelo di oggi è il traguardo al quale noi dobbiamo arrivare, la fede della Chiesa. La Chiesa che dice che Gesù è il nostro Salvatore, mandato da Dio per la redenzione dell'umanità, ed è figlio di Dio. Questo è il traguardo della mia fede. Il cammino che io faccio frequentando Gesù, ecco allora la preghiera, ecco allora i sacramenti, ecco allora l'ascolto del Vangelo, frequentando Gesù, devo arrivare a questa fede che è la fede di Pietro. Quando io riuscirò a dire: sì, Gesù per me è il Messia, è il Salvatore, Gesù per me è il Figlio di Dio, allora io sono in una condizione di fede matura, di fede adulta. Dobbiamo camminare verso questo traguardo. La fede della Chiesa che noi professiamo nel credo, tutte le domeniche, nelle promesse battesimali, quando arrivano i momenti più importanti della nostra vita, la fede del nostro battesimo è la fede anche dell'ultimo momento della nostra vita. Non so se vi è mai capitato di partecipare al rito dell'unzione degli infermi, ma il sacerdote si avvicina all'ammalato, spesso moribondo, e fa delle domande di questo genere: credi in Dio, credi in Gesù Cristo, credi nello Spirito Santo. Ecco, è la fede della nostra vita questa, la fede che noi dobbiamo far crescere. Vi dicevo di recente, e ripeto volentieri, dice la gente in generale: io ho perso la fede. Questa frase è una stupidata, perché la fede tu l'hai ricevuta in germe, perché è una virtù teologale, il giorno del battesimo. Se tu non hai fede, l'hai uccisa tu, l'hai voluto uccidere tu, perché non hai pregato, perché non ti sei formato, perché non hai frequentato i sacramenti. Che ne direste? Io pianto nel giardino una piantina. Con queste belle settimane scorse che abbiamo avuto di questo caldo torrido ultra africano, pianto una piantina e poi la lascio lì senza proteggerla dal sole, senza acqua, senza zapparla, senza concimarla. Che fine pensate che farà questa piantina? E non ci vuole molta fantasia. La stessa fine della fede di tanta gente che dice di aver perso la fede e che in realtà non ha curato il dono della fede che aveva ricevuto il giorno del battesimo. E oggi questa risposta di Pietro, che ci dice dobbiamo arrivare lì a dire che Gesù è il Signore, che Gesù è il Figlio di Dio, questa risposta di Pietro ci dice che dobbiamo curare la fede, perché la fede è la cosa più importante della nostra vita. Hanno detto gli apostoli un giorno a Gesù: Signore, noi crediamo, ma tu aumenta la nostra fede. E adesso facciamo una cosa che non si deve fare. Permettete che la faccia, mi perdonate se la facciamo. Aggiungiamo al Vangelo qualcosa. Non si deve fare, Però lo faccio per stimolarvi un po' nella riflessione. Aggiungiamo al Vangelo qualcosa. Dice Gesù: chi sono io per te? L'ha detto agli apostoli, oggi lo dice a me. Aggiungiamo questa domanda: e tu chi sei per me? Chi sono io per Gesù? Sono uno che realizza il desiderio del cuore di Gesù, che mi vuole testimone, che mi vuole apostolo, che mi vuole fratello, che mi vuole veramente cristiano. Oppure sono, potrebbe dire Gesù, uno tiepido, uno zoppicante, uno scialbo, uno vacillante, uno che non dice nulla? Ecco allora che questa aggiunta, nel Vangelo non c'è questa domanda, io l'ho aggiunta e voi mi perdonate, questa domanda ci aiuta a fare un serio esame di coscienza. Chi è Gesù per me? Chi sono io per Gesù? Guardate che Gesù un giorno ha detto agli apostoli: non vi chiamo servi, io vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutto quello che ho udito dal Padre mio. Che titolo volete maggiore di questo? Che titolo volete? Non sono i titoli di nobiltà, non sono le onorificenze, non sono i soldi e neanche i titoli accademici capaci di arrivare vicino a questa parola di Gesù: tu sei mio amico, ti ho chiamato amico, non ti chiamo servo. Guardiamo la Madonna Santissima e la vediamo proprio adornata di tutte le virtù e di una grande fede, una fede che la mette in condizioni di dire a Dio, davanti all'angelo che propone il progetto del Signore: eccomi, sono disponibile a fare tutto quello che Dio vuole. Alla Madonna Santissima noi chiediamo proprio la grazia di poter crescere nella fede, che la nostra fede maturi, che sia una fede adulta, che sia una fede capace di ripetere quello che ha detto Pietro col cuore: Signore, tu sei il Cristo, sei il Figlio del Dio vivente. Sia lodato Gesù Cristo.